Chiaro che se qualcuno ha qualcosa da dire, una considerazione, un'idea, una domanda, qualunque cosa, insomma, il dibattito è molto gradito.
Però no, non è breve. No, non è breve perché sono tre cose. Sono un intervento, una domanda e una critica. Cercherò di essere breve, però è un discorso in tre parti. Iniziamo dall'intervento. L'intervento è a difesa dell'economia, nel senso dell'economia come metodo di studio. L'economia di cui tu parli è l'economia capitalista, l'economia borghese. No, ti spiego. No, iniziamo dall'intervento perché non volevo spiegare il motivo. Poi, nel senso, lo dico, poi se poi da questo intervento qualcuno vuol dire qualcos'altro, bella lì. Per come la vedo io, l'economia è lo studio di come allocare delle risorse scarse per un buon profitto. Bisogna capire quali sono le risorse e qual è il profitto. Chiaramente l'economia borghese capitalista ha una sua ottica di risorse e profitto. Un'economia, secondo me, si potrebbe anche teorizzare un'economia primitivista in cui le risorse sono altre e il profitto è altro. Basta cambiare i parametri e l'unità di misura. Perché mi viene da pensare che anche la pianta, anche il leone, qualunque essere vivente su questa terra consuma. Consuma e produce. Chiaramente, solitamente non è mai sbilanciato il rapporto. Non consumi mai più di quello che produci e viceversa. L'uomo invece la ragiona diversamente, però fondamentalmente credo che prima della mega macchina ci sia sempre stata un'economia, e non dico di sussistenza, perché l'economia di sussistenza già è l'arbore della società. Dico prima ancora, proprio già soltanto le piante consumano e producono. Tutti sappiamo cosa consumano e producono. Quindi era soltanto questo qui era soltanto un intervento per dire che l'economia anche lì si può, non bisogna vederla con gli occhiali del capitalismo, bisogna liberarsi da questi occhiali. La domanda, e su questo faccio però una piccolissima premessa, che io sono il primo a cui non piacciono le etichette, però a volte servono le etichette o le categorie, però a volte servono per capirsi meglio, nel senso, tu sei un arco primitivista, lui è un anarco ambientalista, quell'altro con i dread è un anarco individualista, e io mi definisco ad esempio un anarco microfederalista. Però ragazzi, è così, nel senso, no, non per etichettare le persone, giusto perché non è che qua mo posso fare un pamphlet, nel senso, essendo un pamphlet. Poi tra l'altro il mio grado alcolico è abbastanza elevato, quindi non sono neanche un grandissimo oratore, quindi scusatemi, però per capirsi meglio, diciamo, ci sono queste categorie che una persona può anche utilizzare per più o meno sintetizzare le varie visioni, tra l'altro all'interno di un unico pensiero libertario, quindi tra l'altro cioè, ci sono un sacco di cose che mi interessano e approvo in toto del tuo discorso, come cioè, ci troviamo almeno, stiamo comunque parlando su comunque una base libertaria, però diciamo ci possono essere delle distinzioni. Sono d'accordo con la maggior parte delle cose che tu dici, però microfederalista libertario non mi viene e continuare a tirartene fuori se vuoi. No, la domanda che mi viene è nella tua esposizione, che poi mi interessa tantissimo, anche perché mo te lo dico, sto non studiando, diciamo leggendo per conto dell'istruzione borghese, Viale, la riconversione ecologica, che riformista, cazzo di riformista, che però ci devo fare un commento e sinceramente capite fagiolo, perché mi sembra un buon modo critico paragonarlo anche su visioni più radicali. Quello che non approvo di Viale chiaramente è veramente il riformismo, il credere nelle istituzioni, anche quando lui parla di lotta, bisogna vedere lui cosa intende per lotta, però quello che invece gli do merito è quello che lui chiama rilocalizzazione, che chiaramente lui ha delle ottiche di decomplessificazione, sono abbastanza diverse dai tuoi, nel senso sono molto meno radicali, molto più riformiste. Però io nella sua ottica di rilocalizzazione mi ci individuo, dice, non la penso come lui, però nel mio ideale microfederalista, e quindi nel prendersi, ma non è tanto un prendersi cura del territorio, è veramente capire cos'è il territorio in cui sei e la progettualità politica che puoi attuarvi. Nel senso che partire, secondo me, cioè, chiaramente è una cosa molto, con la massima umiltà di questo mondo. E partire da un ideale applicabile in ogni contesto. Ci sta, perché è chiaro che bisogna partire da un ideale per poi concretizzarlo, anche per poi teorizzare il mondo. Però non è possibile, secondo me, non astrarre dal contesto, nel senso, dove sei ha per forza un'influenza sull'analisi che fai. Io non credo che ci possa essere una teoria giusta a prescindere o un'azione politica giusta a prescindere. Ci devi sempre scontrarti con il territorio che ti ospita, perché il territorio ti ospita, cioè non, il territorio non è tuo. Cioè, questo territorio ci sta ospitando. I territori però sono diversi, come sono diverse anche le persone, per l'amor di Dio, però pure i territori sono diversi. Eppure la mega macchina, che sono d'accordo con te a identificare come società, come civiltà, ma come società soprattutto. I mutamenti sociali, le differenze sociali, secondo me si possono, definire differenti ingranaggi della mega macchina, nel senso, però bisogna rendersi conto che secondo me la territorialità ha delle differenze, e a seconda di queste differenze, dato che noi comunque siamo ospitati da questi territori che non ci appartengono, dobbiamo renderci conto di queste differenze, soprattutto quando si va a pensare a una progettualità politica. Perché tu nel tuo discorso a un certo punto avevi detto che dobbiamo in un certo modo comunicare e spiegare. Detto che non rompava dei coglioni, però nel senso, no, parlate voi, cioè. Ah, eh no, io sai che mi agito, non è che sono un grande oratore. Un attimo, porco Dio, potevi evitarla. No, quindi sì, la domanda è. La progettualità politica, la progettualità d'azione, e per politica, scusa un attimo, per azione politica intendo chiaramente azione diretta e politica dal basso. Questa è la mia azione politica, azione diretta e politica dal basso. Quindi il metodo di azione che tu vedi possibile o proponi, o anche semplicemente per comunicare questa cosa all'esterno, anche per attuarla, non c'è neanche bisogno di comunicare, nel senso, non è che bisogna per forza teorizzare di comunicare, si può anche teorizzare l'attuazione pratica, indipendentemente da quello che ne possa pensare la gente. quello che mi viene solo da pensare adesso, così senza peli sulla lingua, mi viene da pensare il capitale, cioè tu la pensiamo nella stessa maniera su moltissime cose, quindi è chiaro che la tua visione del mondo in molti aspetti rispecchia la mia, quindi sappiamo bene cosa sarebbe bello, cos'è il bello, però anche il capitalismo ti dà una sua visione del bello, ti dice tu puoi fare un pacco di soldi, puoi scoparti un sacco di tipe, puoi avere la televisione al plasma, la lavatrice, non so che cazzo vuoi, comunque il capitalismo ti dà una visione del suo bello, che a me personalmente non piace, a te ancora di meno, però te la dà la sua visione del bello. Noi, anche noi, sappiamo bene cos'è la nostra visione del bello. Quello che però, la mia domanda è, come si arriva ad avere questo bello? Il capitalismo è anche obbligato a darti i suoi rimedi, perché anche se non te li dici, li sai. Flessibilità, privatizzazione, liberalizzazione, lo vedi, è sotto gli occhi di tutti. Lui dice che con quella strada politica, con quella progettualità, tu arriverai ad avere, se sei più meritevole, se sei più capace, se sei più competitivo, perché poi si basa tutto sulla competitività e sulle unità di misura, secondo me, su cui si misura questa competitività. Se tu sei più competitivo, arriverai ad avere quella visione del bello, la lavatrice, la tipa, i soldi. Però, nella nostra visione del bello, perché poi è veramente nostra, cioè... per me il tuo bello è il mio bello, però non capisco il tuo bello come si arrivi ad ottenere. Nella mia visione microfederale, non c'è un'attenzione al territorio solo. Devo spiegare cosa vuol dire microfederale? No. Esatto. La domanda è come. Il cosa... l'abbiamo capito, ma anche perché comunque onestamente mi ha dato degli spunti di riflessione della Madonna, però soprattutto perché se non ti dispiace ti farò una comparazione con il riformista Viale per l'istruzione borghese. Sì, no, veramente, se capita a Fagiuolo, guarda, che almeno c'ho no, perché ci sono molti Il cosa, lo sappiamo, ce l'abbiamo anche in comune, nel senso, magari non avevo le parole tue per esprimerlo, però cioè, lo sento dentro, anche se non ho le tue parole. Il cosa. Il come, invece, l'hai lasciato un po' in disparte, il come arrivare a ottenerlo. Mentre invece, ripeto, sul capitalismo, il capitalismo ti dice anche lui, il cosa, donne, macchine, cose, successo, fama, competitività. Il come, te lo dice pure, ti dice gli strumenti per arrivare a questa cosa. E quindi l'intervento è, diciamo, tra virgolette, a favore dell'economia. Chiaramente prendendola con le pinze sta cosa. Cioè sul fatto che l'economia, secondo me, è quella di cui tu parli, è l'economia borghese. Bisognerebbe veramente cambiare unità di misura, cambiare valore... Alle risorse e ai profitti. Questo era l'intervento. La domanda è il come, la critica comunque si lega alla domanda. Infatti ho finito, mi sembrava di essere stato chiaro.
Io cercherò di essere altrettanto franco e altrettanto, come dire, diretto come sei stato tu. L'idea che l'economia ci sia sempre stata, o comunque che il nostro problema nasca dall'economia capitalista, è, secondo me, la dimostrazione di come la civiltà, la mega macchina civilizzata, è un meccanismo, una specie di motore, che una volta che è attivato, questo funziona e mangia tutto quello che c'è intorno, distrugge tutto quello che c'è intorno. E non ti mette nella condizione di riuscire anche a mettere in discussione il motore stesso, perché ne sei dipendente. Cioè, immaginare che noi consumiamo o produciamo e che le piante consumino e producano dà l'idea di come noi proprio abbiamo una mente economicizzata dall'economia. Cioè, noi non siamo più in grado di ragionare non in termini economici. Noi pensiamo che tutto funzioni in termini produttivi. Non è così. Il termine consumare e produrre, che si usa per una pianta, se lo si usa nello stesso modo in cui lo si usa per l'economia, si fa l'errore di pensare che appunto il mondo sia inevitabilmente invaso dall'economia, e lo è sempre stato. L'economia non è, cioè l'economia è una ideologia, non è una cosa di natura. L'economia è una cosa che noi abbiamo inventato in un certo momento della nostra storia. In un certo momento della nostra storia noi abbiamo cominciato a considerare il mondo che era intorno a noi non più come un soggetto, non più come popolato da persone, persone che avevano la forma di persone, individui umani, persone che avevano la forma di animali, persone che avevano la forma di piante, di energia della terra, di cielo e di mare, ma di oggetti che noi potevamo in un qualche modo dominare, assoggettare e farli rendere, cioè fare in modo che questi soggetti fossero oggetti, fossero schiavizzati e producessero, appunto, il termine perfetto, più di quello che in un qualche modo liberamente loro erano in grado di dare, di regalare. E questa mentalità, e questo modo di intendere i rapporti con il mondo, è una mentalità che ha completamente stravolto un modo di vivere che precedentemente non esisteva. Perché precedentemente non si concepiva la terra come una risorsa, come un oggetto da mettere a frutto, come un qualcosa da consumare e da usare e da buttare via, perché si aveva una sensibilità nei confronti della terra che era una sensibilità umana, no? Per cui l'economia è invece proprio fondata, come ho detto prima, da un punto di vista etimologico, sull'idea che invece l'individuo sia separato da tutto il contesto naturale e sostanzialmente capace di dominarlo, il padrone di tutto. Tutte le economie sono antropocentriche, cioè concepiscono l'essere umano come il soggetto che ha il diritto di usare tutto il resto in funzione del proprio vantaggio personale. Tutte le economie, non solo l'economia capitalista. Se noi andiamo nell'Unione Sovietica del prima 89 e non è un'economia capitalista, vediamo come l'atteggiamento nei confronti del mondo era esattamente consumistico uguale. La natura era una risorsa, una cosa che doveva essere strappata da dove era, modificata, manipolata col lavoro servile degli umani e trasformata in un prodotto, perché quel prodotto doveva essere venduto. Perché economia non è soltanto una concezione produttivista della vita, ma c'è un altro caposaldo che identifica anche l'economia. Io chiaramente anche qui, perdonatemi, io sull'economia ho scritto In liberi dalla civiltà. Non posso chiaramente stare qui a discutere e a parlare in un'introduzione di tutti gli argomenti, perché ovviamente starei qui 3 giorni, ovviamente, no? Quindi non ne ho parlato, ma al di là della dimensione produttivista c'è anche la dimensione scambista, che è quella tipica dell'economia. L'economia ci educa ad un rapporto in cui le persone non si relazionano come persone che si danno le cose, ma come persone che si prendono le cose, se le scambiano. Cioè l'economia introduce quel concetto di interesse personalistico che prima non esisteva, e dico prima di 10.000 anni fa, cioè prima da quando l'essere umano ha cominciato a praticare l'agricoltura, perché con la nascita dell'agricoltura nasce questa mentalità economica. Prima non c'era. In tutte le società civilizzate, dalle società neolitiche fino alla società capitalista avanzata odierna, la vita è fondata, oltre che sul la produzione di risorse, la trasformazione del mondo in oggetti, anche sullo scambio di questi oggetti, perché se tu concepisci un mondo basato sulla trasformazione dell'universo in cose, questo mondo ha senso soltanto se queste cose vengono poi scambiate nel mercato e qualcuno ci guadagna quel bello che dicevi tu prima, che nell'economia capitalistica rappresentano l'ideale, l'illusorio, no? Quello del denaro, della ricchezza, perché la ricchezza ovviamente della società capitalista è questa. Le società di cacciatori e raccoglitori non praticavano scambio, le società di cacciatori e raccoglitori non avevano quella mentalità orientata al prendere, perché erano semplicemente portati al contrario, cioè al dare. Tutta la storia della etnologia che ha studiato i popoli cacciatori e raccoglitori spiega che queste società, no, esatto, quell'economia del dono è il modo di interpretare civilizzato un modo di essere che non ha niente a che fare con l'economia, perché il dono non è un concetto economico, a meno che non lo si intenda come dono remunerato, e qui sappiamo che c'è stato qualcuno che ci ha scritto, e su questo ormai anche che è stato il saggio sul dono, che è stato fatto da Marcel Mauss, il quale parla di economia del dono, e infatti Marcel Mauss ha studiato soltanto delle società neolitiche, e lui parla di un dono che è un dono remunerato, cioè è un dono che obbliga alla restituzione. Ma se si va ancora più indietro e si va a vedere ad esempio gli studi di Marcia Schallens, che pure ha scritto un libro intitolato L'economia dell'età della pietra, quello che lui dice è che nell'età della pietra l'economia non c'era, perché non c'era la concezione produttivista della vita e non c'era la concezione scambista. Noi abbiamo una concezione produttivista perché pensiamo che come individui non siamo in grado di vivere se non all'interno di un sistema sociale che trasforma il mondo risorsa in prodotti e li vende creando ricchezza. Noi pensiamo che se fermiamo e togliamo il mercato siamo incapaci di vivere, e non è così. Quella che tu chiami economia di sussistenza viene chiamata economia di sussistenza soltanto perché noi viviamo in un mondo economico per cui tutto è economico, il dono, il controdono, la sussistenza, ma la sussistenza non ha niente di economico, perché nella sussistenza non c'è nessuna dimensione produttivista e nessuna dimensione scambista. Pensa soltanto al concetto di scambio come si è sviluppato nel corso dell'evoluzione civilizzata, che è arrivato alle sue massime espressioni, che sono quelle del commercio. C'era Proudhon che spiegava molto bene 150 anni fa che cosa fosse il commercio. Lui diceva: il commercio è l'arte di acquistare a 3 franchi ciò che vale 6 e di vendere a 6 franchi ciò che vale 3. Questo significa fottere il prossimo, fregarlo. L'economia, tutte le economie, capitalista, comunista, dell'economia della felicità e tutte le altre stronzate di nome che ci possiamo mettere attorno a questo concetto, sono sistemi che stabiliscono che gli individui si devono cercare di fregare l'uno con gli altri per cercare di fare ciascuno il proprio interesse personalistico, i propri affari, il proprio utile. Se io faccio l'utile, lo faccio a scapito di qualcun altro. Ecco perché i cacciatori e raccoglitori non scambiavano niente, ma davano via, regalavano. Quello che avevano lo facevano girare tra tutti, oppure addirittura lo donavano. C'è Spencer, che è un antropologo che ha studiato per esempio gli Inuit, diceva che all'interno del gruppo degli Inuit generalmente le persone che erano più bravi cacciatori, perché avevano delle abilità più che gli altri, erano quelli che soffrivano più i morsi della fame, perché appunto generosi come erano, loro tutto quello che prendevano davano via, si dava via. E se tu ti vai a leggere tutta la letteratura che c'è anche di Clastr, per dire, sull'America Latina, trovi che addirittura il concetto di dare via era un concetto di, tra virgolette, prestigio sociale, cioè il meccanismo era esattamente inverso, mentre qui da noi il prestigio sociale è sull'arraffare, sul fare di più, sul dimostrare di avere più degli altri, là il prestigio sociale è esattamente all'opposto, era dare via, non avere niente, ad essere generosi, più eri generoso più eri considerato all'interno del gruppo una bella persona, e quindi più la gente cercava di dare via e quindi di dimostrarsi come bella persona. L'altra cosa mi hai detto sull'economia, volevo dire anche un'altra cosa. Economia comunista, economia capitalista, tutte le forme di economia sono forme di, come dire, relazione con il mondo in termini di dominio. Quindi, siccome io, come anarchico, mi pongo principalmente contro il dominio, me ne frega un cazzo se il dominio è esercitato nei confronti di un essere umano o nei confronti di un animale o nei confronti di una pianta. Se è dominio, è dominio. Quindi, nel mio modo di relazionarmi, cercherò di evitare il più possibile, perché come abbiamo detto la civiltà è comunque un grande meccanismo tentacolare, non lo definiva Ivan Illich, che siccome, come ho detto, ci rende dipendenti dai mezzi che lui propone, ci costringe poi ad essere anche sempre al massimo dell'incoerenza. Io oggi vi ho parlato della macchina e sono venuto in macchina, sono vestito con dei vestiti industriali, ho bevuto l'acqua minerale guizza che viene raccolta industrialmente, eccetera, eccetera, eccetera. Ma come individuo, nel momento in cui io prospetto un mondo che voglio, è un mondo che voglio che non ci sia il dominio. Non un mondo in cui il dominio sia minimo, non un mondo in cui il dominio sia soltanto eliminato nei confronti di una categoria di esseri e invece addossato contro tutti gli altri. A me l'idea di Bushkin, a parte la, come dire, l'anacronistica considerazione della tecnologia come liberatrice della schiavitù, ma a parte questo fatto e si può dire negli anni 50 Bushkin non lo sapeva, non è vero, perché se andiamo a leggere Lull faceva la critica alla tecnologia e diceva queste cose, quindi probabilmente non è un fatto di non saperlo. Ma al di là dell'anacronistica posizione, a me di pensare ad un mondo in cui gli esseri umani sono liberi dal lavoro perché abbiamo schiavizzato le macchine che lavorano per noi, a me sembra altrettanto aberrante di quello che abbiamo. Noi, secondo me, dobbiamo sradicare la mentalità del dominio. Quando avremo sradicato la mentalità del dominio, creeremo rapporti, non società, non sistemi, non mondo organizzati, ma rapporti tra persone libere che non avranno bisogno di sfruttarsi e di consumarsi nemmeno sostenibilmente. Come fare? Il problema del mondo che noi abbiamo è che proprio perché noi siamo sempre più dipendenti da questa mega macchina, da questo sistema produttivista che ci costringe a lavorare per fare le cose, per poi andarle a comprare, invece di prendercele, perché noi facciamo questo, no? Noi invece di andare in un prato, prenderci le mele, mangiarcele, cosa facciamo? Non sappiamo neanche più dove ci sono le mele, andiamo a lavorare 8 ore, prendiamo i soldi, poi andiamo al mercato e ci compriamo le mele. È questo che facciamo. Questo è un trucco. È una fandonia. Noi siamo costretti a comportarci così. Non è un sistema naturale questo. Nessun animale o pianta al mondo fa così. Solo noi, perché ci siamo organizzati all'interno di sistemi istituzionali nei quali quello che conta è la salvaguardia del sistema istituzionale. Quindi noi come soggetti dobbiamo soltanto fungere da elementi che attivano, perpetuano e tengono in piedi questo strumento. La nostra esigenza di mangiare è importante nella misura in cui sostiene la mega macchina, non perché noi mangiamo. E allora, siccome per sostenere la mega macchina il modo migliore è che noi, invece di prendere la mela dall'albero, andiamo a lavorare 8 ore, prendiamo i soldi, poi andiamo al mercato a comprarla, perché così abbiamo lavorato, usato la macchina andare a lavorare, consumato la benzina, preso i soldi, diventati handicappati e addirittura poi consumato l'ultima guerra tra prezzo, no? 10 euro, 11 euro, no, te l'ho presa 13, t'ho fregato, sono stato più bravo io, commercio. Quello che possiamo fare noi chiaramente è quello di cercare di rompere questa dipendenza, cioè di smettere di relazionarci al mercato per avere le cose, di smettere di relazionarci al sistema produttivo per avere le cose, di smettere di relazionarci alle macchine per comunicare con le persone, di smettere di farci condizionare in quello che mangiamo, in quello che pensiamo, in come agiamo. No? In come ci vestiamo, rompere. Ma questo presuppone una idea di autonomia, cioè la capacità di diventare in grado di non avere più bisogno di andare a lavorare, di non avere più bisogno di andare al mercato a comprare le cose, di non avere più bisogno di una macchina che ci porta dall'altra parte della città, di non avere più bisogno di comunicare con un computer dall'altra parte dell'Australia, perché ricostruiamo un modo di vivere che è a misura di noi stessi e del mondo che ci circonda e che è qui da noi, direttamente, in mezzo alla natura, come abbiamo sempre fatto, cioè un modo di vivere da animali. Da animali liberi però, non da animali addomesticati, da animali liberi. Come fare? Questo è molto difficile, perché chiaramente dall'altra parte il sistema non è che sta lì a guardare e a dire ah sì sì, tu adesso non vieni più al mercato a comprare la frutta perché ti sei fatto l'orto. No, allora voi sapete adesso che si sta già parlando della pulizia del seme, arriveremo ad un livello in cui i semi saranno delle produzioni industriali, esatto, con tanto di copyright, per cui se tu il semino delle carote non l'hai comprato dalla Monsanto non lo puoi più seminare, e arriveranno gli sbirri a guardare cosa cazzo è sistemato nell'orto, seminato nell'orto, e se nell'orto ci hai messo le carotine vai sotto procedimento penale. E questo ovviamente è un processo culturale, ideologico, non naturale, perché siamo legati alla catena di qualcosa che ci accade questo. Però quello che possiamo fare è proprio rompere o cercare di rompere la catena di questo sistema. Perché finché noi continueremo a credere che è possibile salvare l'economia e che però invece di farla capitalista la facciamo frin frin, perché poi è questo il senso, no? La facciamo frin frin, sì, avremo fatto un'economia frin frin, però che in quanto economia si baserà sempre sullo stesso principio, e cioè la resa incapace degli individui all'autosussistenza, e la costrizione degli individui allo scambio delle cose che non sono più in grado di farsi da soli. Perché noi compriamo le cose? Perché non siamo più in grado di farcele. Perché noi scambiamo le cose? Perché non siamo più in grado di avercele e di andarcele a prendere da soli. Allora, io credo che quello che noi dobbiamo incominciare a fare è tornare a sviluppare delle forme di autonomia. Ricominciare a farci da mangiare da soli, ricominciare a rompere il più possibile i sistemi di condizionamento che ci sono, dai computer al riscaldamento, all'aria condizionata, a tutto quello che noi, ognuno di noi, secondo la propria esperienza, secondo le proprie capacità, secondo la propria disponibilità, perché nessuno qui è in grado di camminare sulle acque, ognuno di noi è in grado di fare. Ma più noi saremo in grado di renderci indipendenti da questo sistema, più noi saremo liberi. Perché altrimenti l'alternativa è quella di correre un'altra volta dietro a questo sistema per fare il lavoro autogestito, il mercato equo solidale e l'economia sostenibile. E quindi torneremo di nuovo sempre a correre dietro a quella carota che è, come dicevi tu, il bello. Come dicevi, come facciamo ad ottenere il bello? Il bello ce l'abbiamo già, il bello è dentro di noi ed è fuori di noi. È la natura che abbiamo fuori di noi ed è la natura che abbiamo dentro di noi. Non abbiamo bisogno di rincorrere i soldi, non abbiamo bisogno di rincorrere le scopate, che si potrebbero definire in un altro modo come relazioni anaffettive, no? Berlusconi ci ha insegnato a credere che avere rapporti con 10 persone tutte le sere è una cosa da ganzi, ma Berlusconi sta da bestia, Berlusconi sta da schifo, perché a consumare, se noi stiamo male a consumare le cose, figuriamoci a consumare le persone, no? Allora a me non me ne frega niente di avere questo bello che il sistema capitalistico offre, e non me ne frega niente di avere neanche il bello che un sistema non capitalistico mi offre in termini artificiali, ok? Perché io voglio rapporti affettivi, e rapporti affettivi non me li dà una struttura sociale, ma me li dà soltanto una relazione con delle altre persone, libere come me. E qua c'è, e qua c'è. Il bello c'è qua, perché il bello è dentro di noi.
sì. No, è solo perché... No, solo su sto... Solo... Solo sto ultimo fatto qua, no, infatti, cioè, secondo me, qua non è che si dice bisogna prendere su, voglio andare a vivere in campagna con la rugiada che mi bagna, capito? Cioè, non è quello il discorso. Cioè, anche il fatto di dire mi tengo il posto, no, è un rivendicare la propria indipendenza ed è un primo passo. Però, secondo me, è importante non considerarlo come un punto d'arrivo. Cioè, nel senso, io mi tengo il posto. Creo una situazione autogestita, già noi che siamo dentro posti occupati da parecchi anni facciamo, comunque ci dobbiamo mettere in discussione ogni giorno per portare avanti la posizione dell'autogestione, cioè per portare avanti l'autogestione, no? E quindi, cioè, già è una grossa, insomma, è un grosso passo a imparare e cercare di crescere nell'autogestione. Poi è chiaro, cioè, secondo me, uno non è che deve difendere il pezzo d'asfalto. Secondo me, io, dal mio punto di vista, devo difendere la mia indipendenza. Se poi il pezzo d'asfalto riusciamo anche a tirarlo via e al posto dell'asfalto metterci tante belle piantine, è ancora meglio. Cioè, al posto di tutta quella merda di capannoni che ci sono qua intorno, no? Li rasassimo al suolo e ci mettessimo tutti degli alberi da frutta, no? Così che tutti quanti non hanno più bisogno, ancora meglio, hai capito? Cioè, il discorso non è... Chiaro che bisogna farlo qua nel posto dove siamo le cose, con tutte, ognuno con la sua progettualità. Perché progettualità, ecco qua un intervento che volevo fare. Il discorso della progettualità, secondo me è importante capire che sul discorso qua che si fa non presuppone un programma, cioè non si vuole indicare un programma, un metodo, una qualcosa da seguire, o non si vuole ispirare una nuova corrente, ideologia, eccetera, eccetera. Perché? E la vera ricchezza, secondo me, che dobbiamo cogliere da questo tipo di analisi è il fatto di approfondire, no? E di mettere ancora più in discussione le costruzioni mentali che abbiamo, perché le cose che hai detto tu adesso anche sul discorso dell'economia, cioè, sono cioè, rispecchiano esattamente il fatto, insomma, la condizione civilizzata in cui viviamo tutti quanti, perché comunque, cioè, noi siamo, come dicevi te, va anarchici, mica anarchici, eccetera eccetera, però viviamo nella civiltà e siamo condizionati. Il pensare all'economia come aprire una porta possibilista all'economia è una cosa che, cioè, anche noi che siamo addetti ai lavori, che passami il termine, no? È una cosa che abbiamo, nonostante ci battiamo tutti i giorni. Perché? Perché comunque ci viviamo in mezzo. E allora anche l'economia, bisogna stare attenti, secondo me, come posso dire... A non farsi ingannare da quello che ci vuole mettere in testa la civiltà, perché di fatto l'economia è una costruzione razionale, sì, ideologica, razionale, logica, no? È un quello che differenzia un rapporto economico tra un rapporto naturale è semplicemente il tipo di relazione che si instaura. Perché l'economia presuppone, come dicevi giustamente, produzione, consumo, risorsa, una pianta che respira ossigeno, no? E che, quando muore produce terriccio, si trasforma, eccetera, eccetera. Non ha un rapporto di produzione e di consumo con il sole che gli dà l'energia per fare la fotosintesi, con l'aria che gli dà l'ossigeno. Non ha un rapporto di consumo, di prendere, di utilizzo, che quello è una costruzione razionale che ci facciamo noi, no? Per dire ok, mi serve 10, produco 20, adopero 30, però questo modo di ragionare secondo me ci allontana enormemente da un altro tipo di rapporto che non è né logico né razionale né, è semplicemente sensoriale, è mettere in campo la nostra sensibilità, naturalità, no? Nel senso che non è, la relazione naturale non è mediata dalla logica, è spontanea, non so come dire, ed è molto difficile secondo me per noi riuscire a capire anche cioè come posso dire, anche a livello linguistico, a parlarne razionale, perché non è una cosa che già parlandone non ci arriverai mai a capire, è una cosa che va sentita, hai capito? Cioè è una grossa ricchezza secondo me di questo tipo di critiche è andare a riscoprire tutto quello che non è puramente razionale. Il raziocinio è civiltà, è dominio, è potere, la logica è potere. Noi dobbiamo secondo me uscire da dei concetti logici, no? Com'è l'economia, logici e razionali, l'economia è un concetto razionale, per liberare, la razionalità è potere, perché comunque è il voler distaccarsi da una cosa ponendoci in un rapporto che non è paritario, in un rapporto distaccato ed è di studio, comprensione a scopo di dominazione.
Provo a fare un esempio. Prima ho parlato dell'economia comunista, che non è un'economia capitalista, ma che è altrettanto predatrice e distruttiva. Faccio un altro esempio. L'economia feudale non è un'economia capitalista, neanche quella. Io non vorrei... Vabbè, ma l'economia si basa sul profitto. Però l'economia capitalista si basa... Ma la matematica, cioè la matematica è già civilizzazione, cioè capisci? Questo pensiero ideologico è già civilizzazione, cioè il sistema feudale, che non è un sistema capitalistico, contemplava la schiavitù, cioè siccome all'epoca nel 1400 non c'era il capitale, ma le società erano essenzialmente agricole e quindi... E, diciamo così, che al capitale era sostituito il latifondo, chi aveva più da mangiare era sostanzialmente più ricco, quindi venivano schiavizzate le persone nei campi agricoli, e allora c'avevi il feudatario che c'aveva sotto il vassallo e tutta la struttura gerarchica che stabiliva e produceva, ovviamente non denaro come produce il sistema capitalistico, ma frutti, beni della terra che venivano ovviamente, che andavano ovviamente ai ricchi, e i poveri non la avevano. Però, esatto, quindi il problema dell'economia è che è economia, così come il problema della matematica è che è matematica, così come il problema del linguaggio è che è il linguaggio. Anche sul linguaggio ci sono studi che spiegano molto chiaramente come non è neutrale neanche il linguaggio, tutto ciò che è ideologico non è neutrale, quindi così come non è neutrale la tecnologia, così come non è neutrale l'economia, non è neutrale neanche la cultura, il linguaggio non è neutrale. Noi cresciamo educati a perpetuare un certo tipo di società anche perché la perpetuiamo attraverso il nostro modo di parlare, sia in termini di parole, sia in termini di costruzione sintattica delle parole. Quindi noi parliamo in modo dominatorio, non so se mi spiego. Il nostro linguaggio, se tu vai a guardare il linguaggio, per esempio, delle società neolitiche, che sono società che sono agli inizi della civilizzazione, il loro linguaggio era molto ricco di verbi. Il verbo è quella parte di quella parola, no, che determina l'azione, no, che fa l'azione. Traducevano attraverso tante azioni, attraverso tante parole, le tante azioni. Cioè questo processo che si chiama nominalizzazione, che è invece che è un processo costante che si è sviluppato dal pensiero neolitico in avanti e che tende appunto a ridurre sempre più possibile il numero dei verbi e aumentare il numero dei nomi al posto del numero dei verbi, poi successivamente anche a ridurre il numero dei nomi. Se tu guardi la lingua inglese, è una lingua assolutamente pratica, no? Io andare qui, passato, io andare qui, futuro, io andare qui, finito, produci. Non è la lingua italiana romantica con tutte le sue inflessioni, con tutte le sue parole, no? Questa è una diversità di approccio, perché la lingua inglese, che guarda caso sta diventando la lingua che domina il mondo, è una lingua produttiva, operativa, che serve molto più, è molto più adeguata a dare ordini che non una lingua romantica, che non una lingua italiana, ok? Quindi anche il linguaggio è una dimensione di potere. Noi acquisiamo e parliamo in un certo modo perché viviamo in questo mondo. E siccome dal linguaggio spesso noi associamo le forme del pensiero, noi pensiamo spesso come parliamo e quindi pensiamo come ci viene detto di parlare. Allora, ma lo stesso la matematica, ma stiamo scherzando, ma la matematica è una delle prime forme di potere che si sviluppa dal punto di vista del pensiero simbolico. Io sul discorso del numero, ma prima di me Zerzan, ci ho fatto un paragrafo sulla storia del numero, lo sviluppo del numero. Cioè, il numero nasce per esigenze di ordine burocratico, per contare le proprietà. La geometria è lo studio della misurazione della terra, dove il numero funge da determinazione dei confini e per stabilire le quote di proprietà. Cioè, non cogliere che dietro questi aspetti della cultura c'è la civiltà. Cioè questo modo di pensare dominativo rispetto a tutto significa, secondo me, ancora una volta, non andare alla radice e quindi rischiare di trovarci invischiati in processi civilizzati senza rendersi conto che lo sono. E quindi poi, alla fine dei conti, allora parlare di economia sostenibile, parlare di politica buona, parlare di, linguaggio alternativo, no?